Buonasera, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati di fatturato dei 9 mesi 2017 del gruppo Brunello Cucinelli. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande da parte del mercato finanziario. Ora vorrei cedere la parola al signor Brunello Cucinelli, amministratore delegato. Signor Cucinelli, prego.
Grazie. Buonasera a tutti. Prima di iniziare vorrei fare un ringraziamento un po' speciale a tutti, investitori, analisti, giornalisti, perché questa volta, diciamo in modo speciale, perché avete accettato la nostra posticipazione data, ma l'idea onestamente di essere ospite di questa grande kermesse tecnologica organizzata in San Francisco da Marc Benioff durante il suo Dreamforce e poter dialogare con lui nel famoso Yerba Theater sul grande tema tecnologia e umanesimo onestamente mi affascinava, quindi grazie per aver posticipato di 4 giorni questo. Di questo adesso io vi vorrei parlare. Come di consuetudine vi vorrei leggere i grandi dati di fatturato secondo le previsioni dati finali del 17, come terzo la grande visibilità sul 18, poi vorrei parlarvi un po' di mercato e prodotto e poi vorrei parlarvi di questo affascinante mondo del web. Siamo qui riuniti, tutto lo staff, come sempre, siamo 8 persone. Quindi, ricavi netti pari a 384,2 milioni di euro, 10,3 a cambi correnti rispetto a settembre del 2016. Importante crescita nei mercati internazionali e nel mercato italiano, rispettivamente pari a 10,4 e a 9,8. Europa più 10,4, Nord America 6,3, Greater China 37,7, resto del mondo 8. Incrementi delle vendite in tutti i canali distributivi. Retail 19,8, monomarca wholesale normalizzato più 3, multimarca wholesale 7,7. Vi vorrei leggere diciamo, il mio pensiero. Siamo quasi alla fine di questo interessantissimo 2017, anno che non vorremmo definire particolarmente bello, sia in termini economici che sotto il profilo dell'immagine, posizionamento e credibilità del brand. Le vendite delle collezioni invernali stanno andando molto molto bene, quindi possiamo dire con una certa tranquillità che immaginiamo una crescita a doppia cifra sia del fatturato che dell'utile. Anche la raccolta ordini primavera-estate 2018 è andata molto bene, sia in termini numerici che di immagine. Ottimo il giudizio sia dei clienti che della stampa internazionale. Tutto questo ci fa immaginare un 2018, un altro anno molto importante, con una sana crescita a 2 cifre, sia dei ricavi che dei profitti. Sempre affascinante e in parte sconosciuto, il mondo del web seguita a generarci grandi riflessioni su come possiamo umanizzare il nostro rapporto con la rete affinché questa non si appropri della nostra anima che il creato ci ha donato. Allora, partiamo dalle previsioni finali del 2017. Siamo quasi alla fine dell'anno, direi un altro anno passato nel lavoro. Piccola parentesi, non vado troppo veloce, così magari la mia stimata Chiara riesce a tradurvi molto bene, lo fa sempre, ma oggi abbiamo ancora leggermente più tempo. Ripartiamo quindi, siamo quasi alla fine dell'anno, direi un altro anno passato serenità, tranquillità, con la giusta connessione e con le giuste ore lavorative, né troppe né troppo poche. Devo dire la verità che sempre pensiamo che la creatività è forte quando l'essere umano si è in qualche maniera riposato il giusto. Ci pare che il brand respiri una bella aria di contemporaneità, speriamo perlomeno, giovinezza, qualità, manualità, e sopra ogni cosa una certa esclusività. E questo specialmente in rete, ma ne parleremo dopo. Importantissimo è il valore del visual merchandising, dove dal prodotto si possa respirare dove lavori, come lavori, rispetto in generale per l'uomo, gli animali, la terra tutta, in qualche maniera, no? Forte la cultura dei ragazzi nei nostri negozi, dove vorremmo che si respirasse un po' di gentilezza, di stile, di educazione, ma sopra ogni cosa il non assillare e ricercare più di tutto la bella arte dell'attesa. Guardate, io credo che vi sia un grande valore dell'attesa, il piacere di qualche cosa che può non essere pronto, quindi anche un po' esclusivo. Quindi l'idea che un abito venga fuori dalla sartoria due giorni dopo, però porta l'etichetta con il tuo nome, è vero un po' costoso, ma che secondo noi mai butterai e lascerai in eredità probabilmente ai figli, ai nipoti, a chi verrà dopo di te. Una sorta di contrapposizione all'arte della frenesia. Cioè, questo è qualcosa su cui crediamo, che forse ci crea anche qualche, onestamente, insoddisfazione quotidiana. Alla fine io vorrei acquistare, almeno così cerco di fare, quasi tutto immaginando mai di non buttare. Questo è in generale il pensiero di fondo dell'impresa che mi piaceva riepilogare, ma che voi conoscete molto molto bene. Quindi, alla fine, concludendo questa, chiamiamola, prima, diciamo, parte, vorremmo confermarvi che per questo anno ci aspettiamo una bella crescita, due cifre, del fatturato e un EBITDA più che proporzionale. Una particolare attenzione vorremmo dedicarla a questo patent box, il quale ci porta, io vorrei anche chiamarlo un gradito beneficio, però un beneficio a riconoscimento nel credere nella nostra splendida Italia e nella sua capacità di produrre manufatti speciali. Qualche difficoltà onestamente in più ce l'abbiamo con il calcio, che siamo stati eliminati ieri sera, e questo onestamente mi dispiace moltissimo, in un momento dove l'Italia, da una parte mi sembra che il PIL stia andando meglio, tutto meglio, però siamo stati eliminati dal calcio, e non è una cosa da poco per noi che le amiamo in fondo. Quindi, per ultimo, devo dire sull'impresa, ma seriamente, non come importanza, immaginiamo una PFM di fine anno intorno ai 25 milioni contro i 51 dell'anno passato. Crediamo di poter affermare che il debito forse per noi non è più il grande problema. Torniamo sempre a pensare che tutto gioca intorno al prodotto. Il prodotto deve essere contemporaneo, fresco, fresca la sua presentazione, e tutto questo, ragazzi, specialmente da uomo. Vorremmo ora darvi una visibilità sul prossimo anno, no? Come abbiamo detto, i sell-out invernali adesso stanno andando molto bene, siamo quasi alla fine, gli ordini di primavera e estate sono in casa e sono particolarmente buoni, la nostra boutique online ci sta dando piacevolissimi risultati. Dietro a queste considerazioni immagineremmo un bel 2018 con una sana crescita a due cifre del fatturato e dei profitti. Questo è quello che immaginiamo per il 2018. Vorremmo in qualche maniera ora soffermarci su alcune osservazioni riguardanti il mercato e le richieste dei clienti, che troviamo abbastanza affascinanti. Con un po' di curiosità ne vorremmo discutere con voi. La prima constatazione interessante è quella riguardante i clienti locali. Direi quasi che si è finalmente ritornati ad acquistare con un certo entusiasmo, guardate, con estrema attenzione, cura, pensando al cliente locale, specialmente nell'abbigliamento, cercando di soddisfare quelle esigenze tipiche della propria tradizione, della propria cultura, del proprio gusto, no? Questa è da sempre così. Vediamo sempre più vetrine bellissime, vi dico la sincera verità, parlando con i nostri ragazzi, curate, che ti invitano all'acquisto come se fosse una piacevolissima esperienza. Acquisti pensati e curati specialmente da uomo, guardate, immaginando che si può miscelare con qualcosa che ha già in casa, perché l'uomo è molto più difficile perché difficilmente butta. Molto chiaro è che entrando nel negozio tu devi avere un'immagine giovane del prodotto, fresca, bella, con dei venditori curati che ti ispirano, ti consigliano e con i quali puoi, secondo me, creare anche un rapporto, direi, umano, no? Ti consigliano, ti coccolano, insomma, potremmo dire, di essere stati, oggi sono stato in un bel negozio. Abbiamo sempre pensato che il nostro rapporto con i department, diciamo tra questi, cito i più importanti, Harrods a Londra, Selfridges Londra, Neiman's, Saks in America, oltre a quelli giapponesi, doveva e deve essere speciale, guardate. Dando tutto ciò che sino adesso abbiamo detto. Le consegne devono essere speciali, il visual deve essere speciale, costruire il personale di vendita con la cultura del brand, curare i trunk show, perché specialmente per gli americani sono importanti, quindi eventi molto carini e amabili dove tu partecipi con un po' di piacere. Ad oggi possiamo dire che i risultati per noi, con questi grandi multi-brand, department, vorremmo considerarli molto, molto interessanti. Adesso vorrei fare con voi un'osservazione speciale. Sentite che bello, perché abbiamo fatto un po' di dialoghi con questi 18 multi-brand cinesi di grande qualità, che io trovo molto interessante. Parlando con loro, è forte il sentimento che i clienti del lusso vero vogliano comprare i multi-brand belli. Sentite che cosa dicono, eh? E io ci credo abbastanza, eh? È meno affascinante, dicono, acquistare in rete, perché nessuno sa che acquisto hai fatto. Vogliono uscire dal negozio con la grande bag, che fa molto chic. Il negoziante ti manda a prendere con l'autista a casa, che è sempre super chic. Possono chiederti un piccolo sconto che fa parte della loro cultura, anche se sono milionari. Insomma, mi pare che si ritorna al grande rapporto, la bella boutique esclusiva e il cliente esclusivo, come era 20-30 anni fa. Ripeto spesso, ma il vicino di casa mia il sabato andava a Parigi per comprare unicamente nelle bellissime boutique di Chanel ed Hermès, pur essendoci le stesse in Roma o Milano, ma lui si recava a Parigi perché era più affascinante. Per alcuni di questi multibrand, sentite che bella espressione che ci hanno trasferito, per alcuni di questi la vendita online del super lusso è già meno affascinante. Sono osservazioni che con grande cura noi guardiamo attentamente. Non abbiamo dubbi che in questo paese possano nascere una quantità di brand elevatissima, di lusso, eh? E per chi come noi crede nel multibrand, questo chiaramente è qualcosa di, potremmo dire anche di magnifico. Adesso passiamo a questa affascinante, diciamo, esperienza web, no? Siamo ormai a un anno dalla gestione diretta della nostra boutique in rete, che consideriamo la più grande boutique al mondo, perché è vista da milioni di persone. Tutto avviene da Solomeo, quindi in unica sede nella nostra fabbrica, e di questa boutique siamo particolarmente soddisfatti per le vendite, ma siamo soddisfatti per l'immagine in generale. Funziona molto molto bene la parte di sito istituzionale, dove puoi comprendere collegandoti con noi i principi che ben regolano questa impresa, no? Quando decidemmo di andare da soli, chiedemmo a Salesforce di aiutarci a mettere a punto un progetto dove ogni essere umano non si sentisse oppresso o in qualche maniera, consentitemi, disturbato da una serie di comunicazioni. Quindi oppresso, noi chiedemmo a loro qualcosa di voler fare, per noi qualcosa di un po' speciale. Dividemmo con loro, in varie fasce, circa 6 o 7, i nostri clienti, immaginando di averne alcuni che volevano ricevere, fate conto, un'email ogni 20 giorni, uno ogni mese, ogni 10 giorni, cioè facendo loro arrivare email un po' a loro gusto, perché guardate, se tu mi ossessioni, io esco da quel brand e non ne voglio più sapere. Questa è stata sempre un po' la mia impressione, però la sentiamo in molti. Quindi senza ripetermi troppo, però voi conoscete, volevamo chiaramente un packaging curato, un rapporto con il cliente umano, mai invasivo, con magari delle lettere scritte a mano, come voi conoscete, no? Riusciamo a selezionare degli outfit esclusivi per te, e questa è una cosa che apprezzano molto, quindi ti compri una giacca e noi magari ti facciamo un outfit un po' speciale, dove, dicendo non per forza devi comprarla, però noi la vedremmo combinata così, e questa ci dà veramente bei risultati, sempre insomma cercando di non essere pressanti. Quindi alla fine direi che siamo molto soddisfatti di questo rapporto con Salesforce, che pur essendo giganti, devo dire, ci hanno ascoltato quando chiedemmo loro di trovare soluzioni per la nostra piccola impresa. Ecco che da lì è partita quella discussione, confronto sulla rete, con Mark Benioff, che voi sapete essere il fondatore e CEO della sua bellissima azienda, e tutto il suo staff. E soprattutto questo ragazzo italiano che si chiama Paolo Bergamo, che in qualche maniera per me è stata qualcosa di importante, perché non conosco bene l'inglese, quindi poter parlare con Paolo fino in fondo, perché lui fu colui che venne il giorno dopo di questa cena che organizzammo a San Francisco, dicendo di voler capire come si poteva umanizzare la rete. Ve lo dico con un po' di divertimento, ma è una cosa veramente molto seria. Questa idea di discutere di tecnologia umanesimo è partita poco più che un anno fa, no? Quando fui invitato da questi che io chiamo in qualche maniera ragazzi ad una cena in San Francisco per dialogare sul futuro del mondo, sapendo che io sono sempre stato affascinato dai grandi concetti umanistici. E durante questa cena, eravamo più o meno 12 o 13, io dissi loro che rappresentavano in qualche maniera i giovani Leonardo contemporanei. Ma dissi, Leonardo era un umanista, diciamo la verità, l'umanista per eccellenza. Allora, chi di voi umanizzerà la rete sarà il giovane Leonardo, vero, no? E da lì è partita questa idea di incontrarsi e discutere questo grande dono che il creato ci ha dato, che è il web. Guardate, io lo ritengo un grandissimo dono, affascinante, ma dobbiamo in qualche maniera governarlo. Allora, Mark Benioff, come dicevo appunto, fondatore CEO, in qualche maniera è il propulsore di queste discussioni che mi affascinano. Quindi mi ha invitato a questa kermesse che fanno una volta all'anno in San Francisco, Dreamforce, devo dire particolarmente interessante. Sono 3 giorni di dialoghi a tutto tondo. Il dialogo tra lui e me aveva come titolo, sentite com'è stato carino nei nostri confronti, tecnologia garbata, dove ha scritto tecnologia in italiano col CH e garbata in italiano, quindi ci ha fatto un bel dono. Siamo saliti su questo palco di questo teatro abbastanza famoso, la Yerba Buena Theater, no? Abbiamo affrontato i grandi temi sull'uso di questa affascinante, ma difficoltosa da comprendere, tecnologia. Immaginando che, come dicevo loro, voi mi avete invitato nella culla del genio. Devo dire che mi hanno fatto un grande applauso, però anche io gli ho detto che era andato nella culla del genio, quindi credo di avergli fatto un bel complimento, no? E ritenendo internet questo grande dono del creato, io ho detto loro, guardate ragazzi, io vi pregherei di riunitevi, discutete, indicateci la via per meglio utilizzare queste tecnologie affinché non si appropriano dell'anima nostra, dei nostri figli, dei nostri nipoti, che il creato ci ha dato in dono, no? Quindi abbiamo discusso per un'oretta, devo dire che è stato carino, mi ha fatto parlare quasi per 55 minuti, quindi, ma molto bella, sì. Abbiamo discusso del troppo lavoro, abbiamo discusso di essere troppo connessi e che forse la creatività è più forte se sei riposato, questo non c'è dubbio, no? Se sei riposato ascolti di più anche le cose che meno condividi, no? E io dicevo loro che forse il 20% del tempo, del nostro tempo nella connessione è dedicato quasi a niente, potremmo recuperarlo per dedicarlo alla nostra in qualche maniera vita privata, no? Perché discutiamo quasi di niente. Io però mi sono permesso anche di dire una cosa per me abbastanza carina, sentite, io ho detto che secondo me il vero lusso in futuro sarà vivere una vita segreta al nostro compagno di vita che è lo smartphone. Guardate che questo è un grande tema, vivere una vita, c'è sempre stata, no? La vita pubblica, una vita privata, una vita segreta, ho quasi l'impressione che la vita segreta la dobbiamo condividere con il nostro smartphone, no? Abbiamo discusso e convenuto che forse più della metà dell'umanità non ha bisogno di niente, non voglio esagerare, c'è tanta gente che muore di fame per l'amor di Dio, miei amici stimati, ma io dico la verità che tutta l'umanità è in cerca di qualche cosa e non sappiamo che cosa. Alla fine del meeting Mark, devo dire, mi ha detto una cosa davvero carina, dice questa doveva essere una sorta di conclave tecnologico, 170.000 persone presenti, non si trova neanche gli alberghi per dormire, molto carina devo dire. E lui dice, infine si è quasi trasformata in una discussione tecnologica, umana e spirituale. Quindi mi ha affascinato molto. E in una di queste interessantissime cene, che ne abbiamo fatte due la sera, con più o meno 15 persone, con tutti questi giovani geni, vi dico solo, tra loro c'era una ragazza di 32 anni che in 6 anni fattura 1 miliardo. 32 anni, una ragazzina lì, quindi diciamo affascinante. Ma tra tante le cose ne ho sentita una molto forte da questo ragazzo molto importante. Sapete che mi ha detto? Ricordati Brunello, il cambiamento tecnologico è solo al 20% del suo percorso. Porca miseria, mi sono detto. E ieri appena tornato ci siamo riuniti con i nostri ragazzi e ci siamo detti facciamo una cosa, con grande fascino e con un sorriso accettiamo e che ben venga questo cambiamento ancora dell'80%. Insomma, devo dire che un'espressione abbastanza forte, detta da un uomo forte, mi ha in qualche maniera affascinato. A questo punto ci siamo lasciati dandoci appuntamento a primavera nel teatro di Solomeo, tutti insieme, dobbiamo trovare una data e questo mi fa molto piacere, per tornare a discutere se vi sono migliorie umane e comunque incontrarci una volta all'anno miscelando tecnologia e umanesimo, e io da parte mia vorrei recarmi una volta all'anno da loro perché devo dire torni a casa come sempre, ogni volta che torno dall'America torno affascinato. Con 1000 idee, non so se interessanti o meno, ma con 1000 idee. Vi dico una cosa abbastanza carina, quando a un certo punto Mark, prima di andare sul palco, mi dice guarda, mi hanno mandato un messaggio che a casa mia davanti è passato un leone. La sera prima e la mattina le telecamere avevano registrato il passaggio di un leone, me lo fa vedere. E lui mi fa, stasera vieni a cena a casa mia. E io ci vengo, ma c'è il leone proprio lì, cioè al centro lì c'era il leone. Insomma, sono andato, non vi dico che paura, ma io non sono sceso finché Marco ha aperto la porta di casa, però questa idea di un leone gigante in San Francisco in qualche maniera mi ha proprio reso la serata amabile, anche con un po' di tensione, no? Quindi alla fine, guardate, amici miei stimati, investitori, analisti, giornalisti, tutti, no? Se vi dovessi dire la verità, sono stati 3 giorni di grandissima intensità, dove ci siamo immersi in questo mondo digitale, almeno per me non facile da comprendere, ma ci siamo portati a casa riflessioni meravigliose. Quindi grazie di cuore a voi tutti, un grazie speciale lo vorrei mandare al mio amico Mark Benioff, a te tutti quei ragazzi innovatori che mi hanno accolto, perché veramente mi piace, non sono giovanissimo, non mi piace questa idea di partecipare al cambiamento dell'umanità. Quindi per adesso grazie di cuore, noi seguitiamo a lavorare con tutta serenità e adesso a voi se avete qualche domanda particolare. Grazie, grazie, grazie.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda viene dalla conferenza in italiano, dalla parte di Andrea Randone Intermonte, prego.
Perfetto.
Grazie, buonasera.
Eccoci Andrea.
Buonasera Brunello. Io avevo una domanda proprio su questa parte della tecnologia, nel senso che un aspetto molto, diciamo, sfruttato da tanti vostri anche competitor è quello del cercare di raccogliere informazioni sul cliente per poter meglio capire anche l'evoluzione dei suoi gusti e diciamo servirlo al meglio. Volevo sapere da parte vostra come diciamo siete strutturati su, diciamo, sull'informatizzazione della database clienti tra quelli che vanno nel negozio e quelli che vengono online, e se ci potevate fornire un po' diciamo la sensazione di quanti questi clienti vostri siano ricorrenti e quanti nuovi ne raggiungete ogni anno circa come idea, non dico il numero ma dico più o meno come sensazione vostra. Grazie.
Sì, è molto interessante perché questo è un po' quello che parlammo con Salesforce. Allora, io vi dico solo un'esperienza, sono stato connesso 5 giorni con un'azienda importantissima e in 5 giorni ho avuto 29 email e poi mi sono cancellato, non chiaramente io con il mio nome. Allora, noi vogliamo fare un po', se mi consentite, l'opposto, perché se io mi annoio, se tu mi sei inopportuno con me, essendo io, diciamo, benestante ricco, io non voglio saperne più del tuo brand. Allora che cosa facciamo? Cerchiamo di sapere molto dei nostri clienti, non c'è dubbio, ma cerchiamo di non importunarli con messaggi, con email, con outfit, perché secondo me il lusso è anche questo, lasciarti un po' di respiro e goderti una cosa. A volte ti facciamo una telefonata perché abbiamo capito che vuoi ricevere una telefonata ogni 20 giorni in una certa maniera, quindi sapere sappiamo, ma io credo che il futuro sia di non essere inopportuni, perché io, se sei inopportuno, io scappo dal brand e non ne voglio sapere. Vi ho raccontato già una storia lunga, ma diventa noioso raccontarla. Dovevo comprare una macchina, sono andato il sabato mattina, ho lasciato il telefono. Ho detto compriamo, ok, con il ragazzo che lavora con me, il lunedì lui mi ha perseguitato con le telefonate, il martedì mi ha perseguitato con le telefonate e i messaggi, il mercoledì la macchina l'abbiamo comprata da un altro concessionario. Significa che lui ha perso la macchina e me cliente tutta la vita. Guardate che gli esseri umani sono in difficoltà da una marea di documenti. Allora, vogliamo essere specialmente nel lusso? E io vorrei non essere assillante, questo è, quindi è questo che sappiamo, ma non vogliamo essere assillanti. Per quello che riguarda il numero di clienti, ci fa molto piacere che abbiamo moltissimi clienti, gli stessi, ma abbiamo moltissimi clienti giovani. E questo l'ho potuto vedere in queste riunioni appunto a San Francisco, dove tutti questi giovani sono venuti. Credetemi, nessuno con la cravatta, ma tutti vestiti bene, con questo sportivo chic di lusso che mi ha fatto in qualche maniera piacere, tant'è vero che il negozio che abbiamo in San Francisco in qualche maniera rappresenta un po' l'idea di questi giovani millennial chic, ma comunque non troppo conservatori. Grazie.
Grazie, grazie mille.
Grazie, grazie Andrea.
La prossima domanda viene da Paola Carboni, Equita. Prego.
Sì, buonasera a tutti, buonasera Brunello. Buonasera. Ho 2 domande, una può sembrare banale, ma giusto per condividere in realtà un aspetto un po' più qualitativo sull'andamento del mercato italiano, su cui anche il press release si esprime in senso molto positivo, in particolare però vediamo un pochino di accelerazione negli ultimi mesi. mi chiedevo se questo si riscontra anche nelle vendite dirette retail o è semplicemente un elemento relativo alle consegne. Comunque diciamo era più che altro per capire un po' la sua sensazione sulla clientela domestica italiana ed europea. E l'altro punto riguarda invece l'aspetto retail relativamente alla nuova boutique di Milano in via Monte Napoleone, il cui format chiaramente è un po' di eccellenza rispetto alle altre vostre boutique e come dire rappresentativo, insomma emblematico così della vostra filosofia. Mi chiedevo se alla luce dei risultati che vedete da questo punto vendita c'è l'idea di ridisegnare un po' in questa direzione qualche altra delle vostre maggiori boutique in giro per il mondo.
No, allora, tutto molto interessante. Allora diciamo partiamo dalle boutique, devo dire la verità che sulla Madison Avenue un po' diciamo si respira la stessa atmosfera. Questa in Milano era leggermente più grande, ce l'hanno data a un prezzo molto conveniente, giustamente il titolare mi diceva abbiamo fatto una cosa speciale, in realtà costa moltissimo, però ha un bel gusto, ci rappresenta, però abbiamo la stessa cosa, devo dire, un po' a Londra, abbiamo la stessa cosa un po' alla Madison a New York, questo è il nostro diciamo tipo di negozio dove tu entri in qualche maniera, dovresti respirare l'atmosfera di vita nostra. Per quello che riguarda l'Italia, devo dire siamo contenti che va bene, è chiaro c'è anche Monte Napoleone in più, ma quello che mi piace molto è questo 7,7% dello sale, significa che in qualche maniera il prodotto è gradito, perché questa è la verità. Guardate, credo che l'abbiamo visto anche durante la campagna vendite di settembre e primi ottobre per la donna, vengono alla ricerca di prodotti, la prima cosa che dicono prodotti esclusivi. Ma guardate, questa è una cosa fortissima, dove è distribuito, e io lì sono abbastanza convinto, non ve l'ho detto prima, ma che la rete ci aiuta a massificare. Vi ho portato l'esempio e vorrei ripeterlo per qualcuno, che una ragazza prima di partire qui in Milano per le sfilate, ci decidiamo come vestirci, ha detto guardi Brunello, quella camicia lì a righe io non la metterei perché l'ho vista 9 volte pubblicata. Venduta ancora zero, avete capito che significa? Io credo che la rete massifica tutto e noi dobbiamo essere bravi ad essere custodi della rete come abbiamo cercato di farlo nella vita fisica. Quindi vita fisica, cercare di essere esclusivi, ma esclusivi anche in rete, perché la rete amplifica in un modo speciale e non sempre fa la differenza tra un lusso magari e un prodotto leggermente normale. Quindi siamo felicissimi, ma guardate, in generale io sono felicissimo per l'Italia, perché si respira un'aria diversa, avete visto anche i dati oggi molto interessanti, ma più che altro nei multibrand italiani si respira questo ritorno, come anche nei multibrand europei, di lavorare per i propri clienti. Questo è bellissimo, guardate. I multibrand si sono ripresi cura dei loro clienti di Francoforte, di Düsseldorf, e questo è molto molto interessante. Grazie per questo.
Grazie.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda viene da Francesca Di Pasquantonio, Deutsche Bank. Prego.
Buonasera Brunello.
Oh, Francesca, la indiana.
Non più.
Lo so.
Sono londinese.
Sì, lo so, Francesca.
Congratulazioni per l'intervento prestigioso, che deve essere stato veramente speciale. Io volevo fare una domanda sugli Stati Uniti, che sono un pochino il mio pallino, perché quello che si apprende da altre società è che il mercato continua a essere abbastanza difficile, quantomeno polarizzato, e che i canali wholesale in particolare sono sempre più difficili da sostenere in modo pulito. Quindi mi chiedevo che tipo di, al di là della presentazione del prodotto che rappresentano per i vostri clienti multibrand un importante volano per il loro traffico. Mi chiedevo se state in realtà invece percependo un cambiamento di mood, di trend, un miglioramento nella gestione anche degli altri brand, oppure se la performance brillante vostra continua a essere vostra e basta.
Allora, molto interessante, Francesca, veramente seriamente molto interessante, perché come sapete per noi è un mercato molto forte. Allora, grazie per i complimenti, per l'invito, ma io devo dire questo: guardate, ci sono molti brand americani che sono affascinanti. Affascinanti perché pongono il prodotto, sono stato ultimamente a New York, ad Eichleifer, fuori New York, ha dei monobrand bellissimi, a Chanel, a noi come monobrand, ma sono collegati ai loro multibrand. Però pensate una cosa, io ho detto nel nostro monobrand tu metti pure qualche altro prodotto per rendere tutto un po' più affascinante. Cioè, io trovo che sia fondamentale avere, e poi vi dico quello che penso di loro, trovo che sia fondamentale come fai vedere il prodotto, come il ragazzo, la ragazza che sono lì, come lo pongono, come te lo innovano, come lo combinano. Questo è molto importante. Parlando con Karen Katz durante le sfilate di Milano, e la presidente di Neiman Marcus, mi diceva le cose stanno migliorando, abbiamo bisogno anche noi di essere più affascinanti, e questo vale per tutti. Perché se io entro in un negozio ho bisogno di vedere un bellissimo prodotto, un visual meraviglioso. È chiaro che noi aziende dobbiamo essere speciali. Perché? Vi faccio perdere 30 secondi in più, ma su un tema importante. Se io fossi l'amministratore delegato di Neiman Marcus, non posso avere e pensare in un piano di avere 20 responsabili visual merchandising, uno che in un momento fa Cucinelli e un altro magari che fa il mio stimatissimo Armani, Versace e tutti quanti. Quindi vuol dire che l'azienda per conto proprio deve essere organizzata da poter fare un visual dentro quegli spazi bellissimi, come succede magari per altri brand, Chanel o qualcun altro importantissimo. Perché? Perché solo noi possiamo rendere il prodotto un po' più affascinante, e questo è quello che loro ci chiedono a mani giunte, oltre che chiederci un prodotto abbastanza esclusivo. Perché chiaramente voi sapete che quando tutto è troppo distribuito diventa meno affascinante. Però parlando l'altro giorno con Selfridge a Londra, vedevo proprio l'esempio tipico del department contemporaneo, moderno, giovane, fatti da giovani, le cose gli stanno andando benissimo, si collabora insieme. Diciamo che è lo stesso tipo di rapporto che noi abbiamo con la rete quando parliamo di Mai Teresa, quando parliamo di Mr. Porter e di Net-a-Porter. Quando parliamo con loro è come se parlassimo di un negozio fisico, come possiamo fare pubblicità, come possiamo fare l'outfit, come possiamo affascinare. E questo sta avvenendo anche nei multibrand. Quindi loro stanno facendo dei buoni sacrifici per cambiare. E io sono particolarmente, diciamo, positivo. Però abbiamo necessità anche lì di essere contemporanei. Questo vale per ognuno di noi, e per noi aziende è importantissimo essere contemporanei nel prodotto, perché spesso a volte ci siamo troppo concentrati in marketing o non so in che cosa, ma il prodotto è la fonte di base di ogni cosa, specialmente se parliamo di abbigliamento, dove c'è la leggerezza, il volume. Sapete la differenza fra un negozio ad Atene e uno ad Amburgo? Totalmente diverso nella vestibilità e nei pesi. Quindi io sono particolarmente positivo, Francesca. Dobbiamo avere un prodotto contemporaneo.
Grazie.
Grazie a te come sempre.
Signor Cucinelli, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Allora, io vorrei salutare tutti ringraziando per questa anticipazione, ma volevamo che anche il nostro stimatissimo da me Ferragamo alle 6 potesse fare la sua conference in tutta serenità. Quindi grazie di cuore, siamo qui per qualsiasi cosa. Buon lavoro e buon tutto.
Grazie mille, buona serata.